18:33 minuti in questo momento. Ciao, buonasera a tutte e tutti, benvenuti e benvenute a Popsera. La trasmissione di informazione nella prima serata d'estate di Radio Popolare. Luca Parena in studio con voi per questo giovedì 7 agosto, saremo insieme fino alle 19:30 e poi dopo il giornale radio di Popolare Network fino alle 20:30. E in questo giovedì 7 agosto 2025 partiremo con i grandi temi di esteri, riunito in questi minuti, lo sentivate poco fa nei titoli del giornale radio, il gabinetto di sicurezza di Israele. Pochi minuti prima della riunione Netanyahu ha parlato con i giornalisti internazionali a proposito del tema di questa riunione del gabinetto di sicurezza, ossia della sua intenzione di invadere totalmente la striscia di Gaza. Un piano che sta dividendo molto la politica, l'opinione pubblica in Israele. Vi abbiamo spiegato anche nei nostri notiziari della frattura che si è creata tra Netanyahu, il capo di Stato Maggiore dell'esercito, ma anche all'interno dello stesso governo guidato da Netanyahu ci sono divisioni. E intanto a Gaza ci sono stati circa 100 morti palestinesi nelle ultime 24 ore per mano dell'esercito israeliano. La carestia e la fame colpiscono sempre più duro la popolazione della striscia. Partiremo da qui per poi spostarci sulla guerra in Ucraina e sull'importante annuncio che ha fatto oggi il Cremlino. Vladimir Putin e Donald Trump si incontreranno faccia a faccia, non si sa ancora con esattezza quando, non si sa ancora con precisione dove, quel che è chiaro è che un incontro diretto tra i due segna una nuova fase della guerra e dello scontro tra Russia e Occidente. Anche perché da questo incontro è stato esplicitamente escluso Zelensky, non ci sono ancora le condizioni, ha detto Putin all'agenzia della stampa di Stato russa oggi, perché anche il presidente ucraino partecipi al vertice. E dalle 19 poi renderemo invece omaggio a un grande della fotografia mondiale, un personaggio conosciuto per i suoi lavori in tutto il mondo, vale a dire Gianni Berengo Gardin. Oggi pomeriggio si è saputo della sua morte, aveva 94 anni, era milanese d'adozione, era un amico di Radio Popolare. Se vorrete, da dopo le 19, nello spazio che dedicheremo anche poi in chiusura di puntata a Gianni Berengo Gardin, leggeremo anche i vostri messaggi, se volete scriverceli al 331-62-14013, se conoscevate i suoi lavori, se volete condividere con noi un ricordo. Dopo il giornale radio delle 19:30 parleremo invece del femminicidio che è avvenuto la notte scorsa a Foggia, una donna di 46 anni uccisa a coltellate dall'ex compagno. Un caso grave, emblematico, ci è sembrato, perché questa donna, questa vittima, aveva denunciato il suo ex compagno, era protetta, almeno in teoria, da quanto previsto dalla normativa sul cosiddetto codice rosso. Era seguita anche da un centro antiviolenza che aveva fatto, possiamo dire, tutto il possibile per cercare di proteggerla, l'aveva convinta a denunciare, ma tutto questo non è bastato. Questo è il menù della puntata di questa sera di Popsera e adesso partiamo allora, come abbiamo detto, dagli aggiornamenti che vengono da Israele. In questi minuti è riunito il gabinetto di sicurezza, preannunciato già nei giorni scorsi, questa importante riunione del governo israeliano per decidere come muoversi, quali prossime mosse fare nella striscia di Gaza dopo l'annuncio che aveva fatto Netanyahu nei giorni scorsi, ossia quello di una invasione totale del territorio palestinese. In studio mi ha raggiunto Shawki Senussi. Buonasera Shawki.
Buonasera Luca.
Quali sono le notizie, gli aggiornamenti che abbiamo in questo momento? Dicevamo che Netanyahu, prima di entrare in questa riunione, ha rilasciato delle dichiarazioni alla stampa internazionale.
Allora, prima presentiamo la riunione del gabinetto. La riunione del gabinetto, ovviamente ci sono la parte politica, c'è la parte anche di sicurezza, perché c'è anche la procuratrice generale di Israele, quella che è stata sfiduciata, però è ancora lì perché la sua sfiducia era stata bocciata dalla Corte Suprema. E poi ci sono i politici, gli alleati di Netanyahu, ci sono i militari. I militari arrivano con un loro piano, i loro piani, quelli che secondo loro vanno bene, e poi hanno elaborato, perché su richiesta di Netanyahu, il suo piano, quello dell'occupazione totale. L'esercito vuole una, tra virgolette, una conquista soft, anche se in questo momento siamo più di 60.000 morti, quindi niente occupazione totale della striscia di Gaza, e continuare a logorare Hamas da fuori, come stanno facendo adesso. Mentre il piano di Netanyahu è quello dell'occupazione totale di Gaza, e soprattutto concentrarsi su quella parte abitata ancora di Gaza City, nella parte centrale, per liberare gli ostaggi. Per liberare gli ostaggi, il piano di Netanyahu prevede lo spostamento sempre verso sud della striscia di 1 milione di persone. Non so se andranno a costruire delle case per 1 milione di persone, però questo secondo me fino adesso non è stato mai la preoccupazione dell'esercito israeliano o del governo israeliano. A quel punto si inizia a fare la guerra in una zona libera dei civili, dove si possono anche bombardare più intensamente e cercare di liberare gli ostaggi. Qual è il problema? Il problema è che in questo scenario di Netanyahu, lo dicono l'esercito, perché comunque hanno fatto delle simulazioni, si rischia non solo di non prendere vivi gli ostaggi, ma neanche i morti, perché sono 70, sono 50, mi sembra, cadaveri, e 20 ancora vivi. Quindi è questo, sul tavolo ci sono questi piani. Netanyahu, tutti dicono, lo farà passare il suo piano, quello di occupazione totale. Per venire incontro ai militari, ma anche per venire incontro un po' alla comunità internazionale, ha fatto oggi delle dichiarazioni, una a un canale indiano e poi soprattutto a Fox News. Ricordiamo che Fox News è la TV di Trump,
dove
ha rassicurato dicendo: noi andiamo dentro, eliminiamo Hamas e liberiamo i Gazawi dalla dittatura di Hamas, e poi usciamo e lasciamo la gestione della striscia a un'autorità provvisoria. Poi ha detto anche un'autorità araba.
Ecco, perché appunto su questi particolari qui, Sciauchi, prima di entrare in studio ci interrogavamo, perché sembrava quasi un gioco di parole quello che faceva con Netanyahu. Comunque faceva delle dichiarazioni in cui bisogna prestare molta attenzione alle parole che ha usato. Ha parlato di occupazione, ma non di annessione.
Sì, occupazione fino alla vittoria finale, e poi si esce da Gaza. Quanto durerà questa battaglia per eliminare Hamas? E lì ci sono le perplessità dell'esercito israeliano, perché in 2 anni non sono riusciti a sconfiggere Hamas. C'è un'altra questione. Oggi, per la prima volta, dei alti funzionari della Casa Bianca hanno fatto filtrare questa notizia a un canale militare israeliano che Washington non è d'accordo, perché si era parlato, no, che Trump aveva dato il via libera. Oggi hanno fatto sapere, le loro fonti ai giornalisti del canale militare, che Donald Trump non ha mai dato il via libera a questa campagna. Il vero, in questo momento, avversario di Netanyahu, perché Netanyahu, se domani l'esercito dice no, io non faccio questa operazione, automaticamente lui in 5 minuti caccia il capo dello Stato Maggiore.
Infatti poi ne avevamo anche parlato in questi ultimi giorni di queste uscite che ci sono state del capo di Stato Maggiore Zamir, sì. E che oltretutto oggi veniva riportata questa sua dichiarazione, che insomma questa frase che avrebbe pronunciato con i suoi collaboratori, dicendo che la conquista della striscia di Gaza trascinerebbe Israele in un buco nero.
Sì. Dicevo, il problema grosso è la sua alleanza, perché sua coalizione, perché se uno dei suoi alleati lo molla, cade il governo e Netanyahu sicuramente andrà anche ai processi per corruzione. Perché appena ha rilasciato l'intervista a Fox News dicendo noi liberiamo, ripuliamo Gaza da Hamas, poi usciamo, Ben-Gvir gli ha detto no, noi a questa riunione tu devi scrivere nero su bianco che Gaza è da colonizzare.
Ecco, quindi qui arriviamo anche alle divisioni che ci sono all'interno dello stesso governo di Netanyahu, che non è, diciamo, compatto così come...
Le vere divisioni sono con la sua parte, se vogliamo, quella più a destra, perché ormai lui è sotto ricatto. Sotto ricatto, basta vedere quello che sta succedendo in Cisgiordania, dove diciamo, i seguaci di Ben-Gvir e Smotrich fanno quello che vogliono, praticamente stanno occupando tutta la Cisgiordania. E quindi in questo momento da una parte c'è diciamo, l'esercito che potrebbe avere il mal di pancia, può anche nutrire delle perplessità, però alla fine di solito cosa fa il capo dello Stato Maggiore? O esegue le ordini o va via, o va fuori. E quindi, per Netanyahu non cambia niente, però se va via Ben-Gvir o il partito di Smotrich, cade questo governo.
Noi oltretutto adesso, Sciauchi, sappiamo che questa riunione del gabinetto di sicurezza è in corso, non sappiamo per quanto potrebbe protrarsi nella serata di oggi e non sappiamo anche se... Adesso tu ci spiegavi quali sono gli elementi che abbiamo a disposizione e che tipo di diciamo, indicazioni abbiamo da prima di questa riunione per immaginare quello che sembra, alla luce di quello che abbiamo detto, l'esito più probabile. Quello che è certo è che comunque oggi ci sono anche numerose proteste a Gerusalemme, ma anche in diverse parti di Israele da parte della popolazione, della società civile, dei familiari, degli ostaggi, perché sono assolutamente contrari a questo piano.
Netanyahu, un uomo solo al comando, in questo momento ignora la piazza, l'opinione pubblica, i suoi ministri, i suoi, diciamo, il suo esercito, e vuole andare avanti. L'unico che può fermarlo diciamo, in questo momento è una clamorosa espansione di queste proteste, oppure uno stop che arriva da Washington, da Trump, che è difficile, però in questo momento non è escluso, dopo diciamo, questa dichiarazione degli alti funzionari della Casa Bianca che hanno detto noi non abbiamo mai dato l'ordine, il via libera a Netanyahu per occupare totalmente la striscia di Gaza.
E tra tutto questo anche oggi, Sciauchi, è stata l'ennesima giornata tremenda per la popolazione della striscia di Gaza. Vedevamo un po' i resoconti che arrivavano in questi ultimi minuti dall'interno della striscia, e sì, la fame, la carestia e gli attacchi israeliani.
C'è un dato molto importante, Luca. L'OCHOA, quella diciamo l'agenzia dell'ONU, ha praticamente fatto uno screening su 136.000 bambini. L'11,6% è affetto in questo momento di malnutrizione acuta. Viene misurando il polso di questi bambini, quindi sono sotto, diciamo, quel diametro che o la circonferenza che è la soglia della povertà, della malnutrizione, poi la malnutrizione acuta. In numeri sono 11.000. Quindi sono tantissimi in questo momento che rischiano la morte, e come se non bastasse Netanyahu minaccia l'occupazione totale.
E così, grazie Sciauchi Senussi, ti riascoltiamo più tardi nel giornale radio di Popolare Network dalle 19.30. Questo a proposito quindi degli ultimi aggiornamenti, delle dichiarazioni che ha fatto Netanyahu prima di entrare alla riunione del gabinetto di sicurezza israeliano sulla striscia di Gaza. Ora però ci spostiamo sull'altra guerra, l'altro conflitto che ormai da più di 3 anni, insomma, occupa i nostri notiziari, i nostri spazi di informazione, quello tra Russia e Ucraina. Oggi c'è stato un annuncio importante che è arrivato direttamente dal Cremlino, ossia che Vladimir Putin e Donald Trump si incontreranno presto faccia a faccia. Dicevamo, non si sa ancora con esattezza quando, probabilmente la prossima settimana, non si sa ancora con precisione dove, probabilmente in un paese arabo, gli Emirati Arabi Uniti. È stato fatto questo nome come possibile sede di questo incontro, e per parlare di questa importante notizia, di questo importante annuncio che è stato fatto oggi da Mosca, mi ha raggiunto in studio Emanuele Valenti. Buonasera Emanuele.
Buonasera Luca, a te e agli ascoltatori.
E quindi cosa possiamo appunto iniziare a dire su questo primo annuncio che è stato fatto? Perché già solo il fatto che sia stato detto che ci sarà questo faccia a faccia tra il presidente degli Stati Uniti e quello russo rappresenta un importante elemento di novità, Emanuele.
Questo assolutamente, quindi come dire, la notizia da un punto di vista formale è importante. Trump e Putin si sono parlati nei mesi scorsi più volte al telefono, da quando Trump è tornato alla Casa Bianca lo scorso 20 gennaio, c'erano già state alcune ipotesi di incontro faccia a faccia, poi no, ipotesi che non si erano poi concretizzate. Con la precedente amministrazione americana invece, dopo l'invasione dell'Ucraina su larga scala a febbraio 2022, non c'era stato più praticamente invece alcun contatto, sicuramente non tra i due presidenti, quindi tra Biden e Putin. Quindi sicuramente un fatto importante, come dicevi tu Luca, ci mancano ancora i dettagli, ma questo conta poco, però sarà probabilmente appunto un incontro a giorni, quindi la prossima settimana. Allora, la grossa domanda è che cosa porterà questo all'Ucraina. Sappiamo, ed è formalmente ancora così, che nei giorni scorsi Trump aveva deciso di dare un ultimatum a Mosca, cioè o si arriva a un accordo di cessate il fuoco entro 10 giorni, e i 10 giorni scadono domani, venerdì 8 di agosto, oppure gli Stati Uniti adotteranno nuove sanzioni alla Russia, probabilmente anche sanzioni secondarie, cioè a quei paesi che fanno affari con Mosca. Allora, sanzioni secondarie non sono ancora arrivate, ma Trump nella sua grande politica dei dazi ha già adottato dazi importanti contro alcuni paesi che stanno tenendo a galla sostanzialmente l'economia russa, come l'India, perché ha comprato e continua a comprare molto petrolio russo. Ma non sappiamo, formalmente le sanzioni americane dovrebbero essere annunciate entro domani, probabilmente non sarà così, ma anche questa è un'ipotesi. Allora, quindi rimane la domanda, che probabilmente Luca è la seconda domanda che mi stavi per fare: succederà qualcosa per l'Ucraina, no, a questo punto?
Sì, ma anche perché l'altro elemento che emerge con chiarezza da questo annuncio del Cremlino è che non è ancora il momento per un faccia a faccia tra il presidente russo e quello ucraino. Volodymyr Zelensky è stato esplicitamente escluso da questo vertice tra Putin e Trump. Mosca ha detto non ci sono ancora le condizioni perché questo avvenga, e quindi questo significa però che un accordo per un cessate il fuoco, comunque per un'intesa che possa essere minimamente duratura, non è ancora arrivato.
Ma allora, appunto, possiamo fare solamente delle ipotesi, anche perché oltretutto praticamente nessuno sa cosa si siano detti Putin e l'inviato di Trump Steve Witkoff ieri primo pomeriggio al Cremlino. Ok, quindi appunto facciamo delle ipotesi sulla base degli elementi che abbiamo, delle dichiarazioni che sono state fatte. Dopo l'incontro Witkoff-Putin, Trump ha parlato al telefono con Zelensky, all'incontro erano presenti anche alcuni leader europei. Zelensky ha riparlato oggi con alcuni leader europei, Macron, Merz e la presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen, come aveva già fatto nei giorni scorsi, nelle scorse settimane, negli scorsi mesi. Il presidente ucraino ha detto: sono pronto a incontrare Putin, ma appunto, come dicevi tu, il presidente russo ha detto: non ci sono ancora le condizioni. Allora, tra le diverse ipotesi che possiamo fare, non è detto che Putin e Trump non riescano ad arrivare a un certo punto, anche se molto molto difficile, a un accordo di cessate il fuoco. Il punto è che probabilmente tutto verrà deciso sulla base delle priorità e degli interessi degli Stati Uniti da una parte e della Russia dall'altra, quindi di Trump e di Putin. Quindi sicuramente, come dire, il punto di vista e la posizione degli ucraini verranno messi in secondo piano. È molto difficile, mi sembra, come dire, l'unica cosa certa che possiamo dire, lo potevamo dire anche ieri, ma due giorni fa, ma lo possiamo confermare ancora oggi, è praticamente impossibile che Putin si fermi prima di avere raggiunto i suoi obiettivi. Quindi cercherà in tutti i modi, o parlando con Trump e cercando di convincerlo, oppure a un certo punto, magari la prossima settimana, non sappiamo, arrivando anche uno strappo, Putin deve arrivare ai suoi obiettivi. Il suo obiettivo principale qual è? A parte quanto territorio dell'Ucraina controllo, è: dobbiamo garantire la sicurezza nazionale russa, la sicurezza nazionale di Mosca, e quindi l'Occidente deve stare al suo posto. L'Occidente deve stare al suo posto, sì, che a questo punto si può tradurre sull'Ucraina. Quindi, tradotto, potrebbe essere l'Ucraina assolutamente fuori dalla NATO, l'Ucraina paese neutrale, un governo a Kiev non ostile, forze armate ucraine che non siano più in grado, come succede oggi, grazie al fondamentale supporto occidentale, non siano più in grado di tenere testa a Mosca. Quindi è probabile che Trump e Putin parlino, oltre che delle relazioni bilaterali tra Mosca e Washington, parlino sostanzialmente di questo. Con quale tipo di conclusione ovviamente non lo possiamo sapere.
Ecco, proprio in chiusura, Emanuele, quindi questo ultimatum, così come l'ha definito lo stesso Trump, che dovrebbe scattare domani, continuiamo a non sapere se
formalmente rimane. Oltretutto il segretario di Stato Rubio ieri nel pomeriggio aveva confermato ancora le sanzioni alla Russia, poi dopo questa cosa non è stata più ripresa da Washington. Comunque la giornata negli Stati Uniti è cominciata da poco, insomma siamo intorno all'ora di pranzo, sicuramente nelle prossime ore usciranno notizie anche americane, forse su questo capiremo qualcosa di più.
Grazie Emanuele Valenti, grazie per i tuoi aggiornamenti. Sono le 18:56 minuti in questo momento, noi ci ascoltiamo un brano che ci porta fino a una brevissima pausa pubblicitaria e poi cambiamo argomento, passiamo dalle grandi notizie di esteri a porre il nostro omaggio a un grande fotografo che è scomparso oggi, vale a dire Gianni Berengo Gardine, ma intanto ci ascoltiamo Bad Day dei REM.
A public service announcement followed me home the other day. I hate it, never mind. Go away. Shit so thick you can stir with a stick. Free Teflon, whitewash presidency. We're sick of being jerked around. Wear that on your sleeve. Broadcast me a joyful noise into the times. Lord, count your blessings. We're sick of being jerked around. We all fall down. Have you ever seen the televised invited subcommittee prize? Investigation dance, those answered man's glances. I look behind the eyes. It's a hallowed hollow anesthetized. Save my own ass, screw these guys. Smoke and mirror lockdown. Broadcast me a joyful noise into the times. Lord, count your blessings. The papers wouldn't lie. I sigh, not one more. It's been a bad day. Please don't take a picture. It's been a bad day. Please, it's been a bad day. Please don't take a picture. It's been a bad day. Please. We're dug in deep, the price is steep. Auctioneer is such a creep. The lights went out, the orange dry. We blamed it on the other guy. Sure, all men are created equal. Here's the church. church, here's the steeple. Please stay tuned, we cut to sequel. Ashes, ashes, we all fall down. Broadcast me in joyful noise until the time is Lord. Count your blessings, ignore the love of fear. Oh, this means war. It's been a bad day. Please don't take a picture. It's been a bad day. Please, it's been a bad day. Please don't take a picture. It's been a bad day.
Un minuto, bentornati e bentornate all'ascolto di Pop Sera su Radio Popolare. Come vi dicevo in questa parte di puntata di questo giovedì 7 agosto, rendiamo omaggio a un maestro della fotografia, dei reportage che ci ha lasciato oggi. Oggi pomeriggio si è saputo della morte di Gianni Berengo Gardin, un autore, un fotografo di fama mondiale, un autore di inchieste sociali che hanno avuto rilevanza in tutto il mondo. Aveva 94 anni, era nato in Liguria da una famiglia di origini veneziane, ma era un milanese d'adozione, possiamo dirlo anche con orgoglio, era un amico di Radio Popolare. E per questo, per ricordarlo al meglio, mi ha raggiunto la nostra Tiziana Ricci. Ciao, buonasera Tiziana.
Buonasera Luca e buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Sì, hai detto bene, era un amico. Perché nonostante fosse un fotografo di, come dicevi, di grandissima fama, stimato a livello internazionale, quando io lo cercavo per fare un'intervista mi richiamava, incredibile, e poi era sempre disponibile, infatti generoso proprio nel raccontarti il suo lavoro, quello che lo appassionava. E non aveva nessuna puzza sotto il naso.
Ecco, questo
invece succede molto.
Fa anche piacere sottolinearlo, è importante sottolinearlo quando parliamo di un fotografo, un professionista pluripremiato, no? Perché adesso io vedevo rapidamente, ha ricevuto riconoscimenti lungo tutta la sua, peraltro, lunga carriera. Non so, vedevo ad esempio nel 1963 era stato premiato con il World Press Photo, cioè parliamo proprio dei riconoscimenti più importanti al mondo per il fotogiornalismo in particolare.
Ecco, per il fotogiornalismo pensa che ha fatto più di 260 libri e 360 mostre, per cui c'è, cioè, una cosa proprio. E pensa che ha cominciato come amatoriale,
non certo, autodidatta, non è che qualcuno gli abbia
un talento, il classico talento naturale. E, beh, una delle sue foto più iconiche è quella del vaporetto a Venezia, dove c'è uno sfasamento di piani perché la fotografia è fatta attraverso un vetro, no? Poi ci sono le fotografie, ecco, delle grandi navi, questo è importante.
È stato uno dei primi a denunciare questi avvicinamenti delle grandi navi alle città, a Venezia. Ma
sì, perché tu hai detto, si è stabilito a Milano, ma lui si riteneva di Venezia, perché è cresciuto a Venezia. Infatti tra le foto più belle ci sono le sue foto di San Marco con la neve, con i piccioni. E ha fatto una grandissima battaglia per... contro, diciamo, l'ingresso in laguna delle grandi navi, e tra l'altro il sindaco gli aveva aveva ostacolato la sua mostra, cosa che l'ha fatto arrabbiare moltissimo, e poi gli ha fatto anche pubblicità, perché di questo se ne è parlato, per cui alle sue mostre sulle grandi navi è andato un sacco di gente.
Senti Tiziana, poi dicevamo appunto che Gianni Berengo Gardin è stato un grande maestro del reportage e della...
Il Cartier Bresson nostro.
Ecco, esatto, perché questo era uno dei suoi autori di riferimento, ma poi... È uno che si è speso anche molto per la denuncia sociale, no? Vedevo che uno dei suoi lavori rimasti più celebri, più importanti, è quello che ha fatto all'interno dei manicomi, ad esempio.
Sì, dei campi nomadi già dagli anni 60, campi nomadi in varie città d'Italia, e poi lavoratori nelle fabbriche, con lo sfruttamento del lavoro nelle fabbriche in tempi in cui era difficilissimo entrare in fabbrica e documentare le condizioni di lavoro. E come dicevi, è stato con Carla Cerati il primo a entrare nei manicomi. Nessuno sapeva cosa succedeva nei manicomi, sono state le sue fotografie, quelle di Carla Cerati, a documentare il guaio che avveniva all'interno.
Sono stati fondamentali anche per così far conoscere al pubblico.
Questo progetto lui l'ha fatto anche col benestare di Basaglia, lo psichiatra che, come sappiamo, voleva rivoluzionare il modo di ricoverare le persone che avevano problemi mentali, no? E che poi ha portato alla legge 180 nel 78. Sicuramente ha contribuito a un grande cambiamento culturale e una presa di coscienza di questo guaio dei manicomi.
E lui poi è sempre rimasto un purista, possiamo definirlo così, proprio nel... diciamo nel aver mantenuto fino alla fine fede a un certo tipo di fotografia, un certo
bianco
tipo
e nero
di...
per lui era sacro, ecco, bianco e nero, e poi non parlargli di digitale,
ecco. non vedeva tanto di buon occhio le innovazioni del nuovo millennio,
no, perché diceva che con la manipolazione col digitale non c'è pensiero, invece la fotografia nasce dal pensiero, quindi ecco, era un po' questo la... E poi quello che voglio dire è che a me quello che più mi rimane nel cuore è la sua dolcezza. Cioè, quando gli chiedevi di parlare del suo lavoro, gli chiedevi un'intervista, era dolcissimo e disponibile.
Senti Tiziana, so che oggi hai anche realizzato un'intervista per ricordare Gianni, sì, Berengo Gardin con un'altra persona. Dici, sì, chi hai sentito.
Sì, allora Maria Teresa Cerretelli, che è un po' una nostra collaboratrice, ma lei è anche del Green, dell'associazione di foto editor, ed è la presidente del premio Ponchielli. E insomma l'abbiamo spesso incontrato insieme, e quindi mi fa piacere fare questo ricordo con lei.
Lo ascoltiamo allora nell'intervista che hai realizzato oggi pomeriggio.
Questa notizia mi ha davvero scossa. Mi ha davvero scossa anche perché io l'ho vista in giugno, questo giugno, per i 100 anni di Laika a Milano, nella galleria, avevano fatto questo confronto, questa conversazione, quindi questo confronto della sua fotografia con quella di una giovane, si chiamava In Conversation, con Rosalena Maristella, Ramistella, e quindi quindi lui parlava tranquillo, era lì con sua moglie, con Caterina, con sua figlia, la Susanna, che è quella curatrice del suo archivio, e devo dirti che era assolutamente in forma. Poi il mio ricordo è un ricordo molto, molto bello, trovo, perché è un ricordo di lui sempre con la sua laica bella, fissa al collo, dovunque andasse, credo che ci dormisse anche con la sua laica. E comunque con questo suo R moscia, questa sua voce cantilenante, no? Ma sempre molto gentile, molto disponibile, sempre però consapevole del suo valore, no? Anche se è nato come un fotografo amatoriale, però diciamo che ha raccontato la commedia umana, no? La storia della società italiana,
i cambiamenti sociali, il mondo del lavoro. E poi ci teneva molto a sottolineare che la sua non era una foto d'arte, non era una foto artistica, ma di impegno sociale.
Detestava essere chiamato artista, e poi non sopportava la fotografia digitale. Se tu gli parlavi di fotografia analogica andava bene, quando gli parlavi di fotografia digitale cominciavano delle polemiche notevoli. Ecco, poi dopodiché magari diceva: ma no, però è chiaro che certo, se c'è questo fotografo che fa questa ricerca, perché insomma era anche molto diplomatico e anche, per dire, una persona aperta al mondo, no? Poi ripeto, fino all'altro giorno stava bene, che per quanto ne so io, quindi ha sempre fotografato, tutti i giorni fotografava qualche cosa. Noi come, oltretutto molto bello, perché noi come associazione dei foto editor italiani, come Green, abbiamo organizzato più volte la visita al suo archivio. Lui abita in via San Michele del Carso, mi viene da dire abita a Milano, e in questo ultimo piano ha questo enorme archivio, no? Sai che lui ha fatto qualcosa come 260 libri e ne andava fiero ogni volta, lo diceva, 260 libri, cioè è una roba, un numero incredibile, 360 mostre, la sua retrospettiva al Maxi di Roma, insomma era comunque un uomo. Poi diciamo i suoi lavori, uno dei lavori storici, quello con Carla Cerati.
Certo, Morire di classe.
Esatto,
il 69, ed è stato un volume che ha contribuito moltissimo a raggiungere la legge Basaglia, poi nel 78, credo. Ha testimoniato in sostanza quello che succedeva dentro i manicomi.
Esattamente, che non erano mai stati fotografati, o quantomeno difficilmente si poteva entrare senza il consenso anche dei malati, no? Quindi voglio dire, ha fatto anche delle cose che sono rimaste nella storia della nostra Italia, e poi gli zingari di Palermo, cioè tantissimi aspetti della società, ma poi anche, per dire, i vigneti, la sua Venezia, dico la sua Venezia perché lui era di Santa Margherita Ligure, ma di fatto si sentiva veneziano d'adozione.
Credo che le più belle foto di Piazza San Marco con la neve, con la gente, le ha fatte lui.
Esatto, e poi ti ricordi che giustamente lottava per le grandi navi che si allontanassero dalla laguna, no?
Certo, noi l'abbiamo intervistato su questo, e lui sosteneva che andava lì prestissimo la mattina e aspettava ore e ore per documentare questi orribili ingressi delle grandi navi in laguna.
Esatto, poi finalmente effettivamente sono stati allontanati, però devo dire che lui era un difensore di questa sua città bellissima, peraltro, che è Venezia, no? E poi ecco, io ricordo che quando parlavamo della Leica, lui diceva che aveva ancora la sua prima M3, che era del 1954, che diceva che funzionava ancora perfettamente. Certo. Però quello che dicevi prima, che lui non voleva essere considerato un artista, perché lui diceva: io fotografo i piccoli fatti quotidiani, mi piace andare a cercare tutti gli aspetti della vita sociale, anche delle piccole cose, no? Di tutto quello che io vedo. E tutti i giorni lui fotografava, non c'era giorno in cui non facesse fotografare.
In 70 anni ha documentato tutto il cambiamento sociale del paese, in sostanza.
Esattamente, esattamente. Sì, per cui devo dire, era uno anche, come dire, molto gentile, molto disponibile, per cui aveva anche un approccio con con chi fotografava, molto facile, ecco, perché aveva questo modo piacevole di approcciarsi alla gente. Quindi, beh, ovviamente poi adesso era considerato un po' il nostro Cartier-Bresson, quindi diciamo che chi veniva fotografato da Gianni Berengo Gardin era super fiero, no? Per cui era un privilegio essere fotografato oggi da Gianni Berengo. E quindi ecco, questo insomma è il ricordo che...
E noi Maria Teresa abbiamo così. Anche avuto la fortuna di fare un brindisi con lui, mi ricordo, a una mostra
a Brescia, me lo ricordo ancora, ho anche una foto che documenta questo nostro momento e quindi in cui siamo noi vicino a lui, che sorride naturalmente, sempre gentile e sempre carino, quindi... Insomma, è un ricordo dolce.
Dolce,
poetico, ecco.
Sì, dolce.
Davvero, davvero.
Era Maria Teresa Cerretelli, intervistata dalla nostra Tiziana Ricci, un ricordo proprio di cuore di Gianni Berengo Gardin. Grande fotografo, ve lo ricordiamo, scomparso oggi pomeriggio, abbiamo avuto la notizia della sua morte a 94 anni. Tiziana, torniamo in studio insieme a te, abbiamo sentito come abbia lasciato un segno in una persona appunto come la tua interlocutrice Maria Teresa Cerretelli, che...
E anche su di me, devo dire, perché quando ho preso la notizia oggi veramente ho avuto un momento di scoramento, perché mi sembra che se ne vadano le persone tra le migliori, tra quelli che sono stati un po' dei punti di riferimento, no?
Eh sì, perché lo sentivamo in questa intervista, lo dicevamo prima quando abbiamo iniziato a ricordarlo, lui è autore veramente di... reportage, di inchieste fotografiche che hanno segnato un'epoca.
Certo, ma poi la cosa bella è che non era mai estetizzante, anzi, aveva un grande impegno etico, sociale, per cui insomma questa cosa ce lo faceva molto amare.
Le persone venivano prima di tutto,
sì.
Diciamo.
Attento e poi... alla società, ai cambiamenti sociali, all'uomo soprattutto, anche all'amore, perché c'è tutta una serie di fotografie sull'amore, sui baci. Non lo so, una persona carina.
Ecco, tra le cose che diceva, vedevo che oggi veniva riportata questa sua citazione, pretendo sempre di vedere quello che il fotografo ha visto. Ci puoi spiegare un po' questa frase, il suo significato?
Eh beh, penso che intendesse la composizione, l'inquadratura e la non manipolazione delle foto. Perché
aveva un po' a che fare con quello che dicevi prima, che non vedeva di buon occhio i ritocchi.
Esatto, il Photoshop, non parliamo dell'intelligenza artificiale, ma insomma il Photoshop, il ritocco, eccetera, proprio non gli andavano. E c'è stato anche qualche momento in cui ha criticato dei suoi cari amici su questo.
Ma poi leggevo sempre oggi, Tiziana, che tra i suoi riferimenti, cioè c'erano dei giganti proprio del fotogiornalismo come Robert Capa, cioè proprio...
Beh, Capa lo è per tutti, insomma, ma prima ho citato Cartier-Bresson.
Ecco.
Forse più Cartier-Bresson, perché Capa avevano le foto di guerra, così.
Sì.
Berengo non era quello, Berengo... mi sembrava più vicino a Cartier-Bresson.
Ok, anche se magari, ecco, chiaramente poi quando parliamo di fotografi così importanti sono di ispirazione per, credo, tutti i grandi fotografi, però ecco, ricordo ad esempio che una delle frasi che venivano attribuite a Robert Capa era: se non è venuta bene la foto significa che non eri abbastanza vicino, e magari ecco, frasi di questo tipo hanno un po' guidato il lavoro di Gianni Berengo Gardini.
Ma guarda, non lo so, perché Gianni Berengo girava sempre con la sua Leica al collo, scattava all'improvviso, cioè non lo so che cosa c'era dietro il momento dello scatto, non lo so bene. Comunque lui ce l'aveva sempre. Secondo me, appena vedeva qualcosa che gli poteva interessare, tac, lo immortalava.
Noi adesso ascoltiamo ancora un'intervista tu avevi realizzato non molto tempo fa.
No, perché di recente c'è stata la riedizione del libro Morire di classe, uscito nel La cifra,
sì, comunque morire di classe è il titolo, 69. È il titolo del suo lavoro.
Morire di classe è il titolo del libro che lui ha fatto insieme a Carla Cerati quando è andato. E il libro è uscito nel 69, edito da Einaudi. Di recente c'è stata una riedizione e una mostra delle principali fotografie in Piazza Formentini, se non ricordo male. E io in quell'occasione l'ho intervistato.
E quindi adesso ci riascoltiamo questa intervista, questa chiacchierata che avevi fatto proprio con lui, Gianni Berengo Gardine. Ti ringrazio per essere stata con me a ricordarlo questa sera, Tiziana Ricci.
Ciao Luca, a tutte e a tutti.
È uscito di nuovo questo libro ed è di una forza incredibile.
Sì, indubbiamente, sai, aveva una quantità di materiale da scegliere Basaglia, perché l'ha studiato lui, non un grafico.
Vi aveva chiamato lui?
No.
Allora, la vostra iniziativa?
La Carla Cerati doveva andare a fotografarlo per l'Espresso. Era un po' imbarazzata andare in un manicomio da sola.
Me l'aveva raccontato che gliel'aveva proposto.
E allora mamma ha detto, no, mi accompagni? Io ho detto, volentieri ti accompagno. Però guarda che voglio fare foto anch'io. Ha detto, sì, basta che le pubblichi dopo che io le ho date all'Espresso. E così siamo andati una prima volta, poi una seconda e una terza volta, e poi abbiamo portato le foto a Basaglia. A Basaglia sono piaciute. Devo dire che io ho la mania di fare libri, ho detto,
quanti ne ha fatti? Più di 200?
264, questo è il 265. E gli ho detto, ma perché non facciamo un libro? Ah, lui ha detto, sì, benissimo. E ha scelto 40 foto mie e 20 della Cerati. E poi è uscito il libro, che
un libro storico.
Storico, che ancora oggi hanno fatto la riedizione, perché nelle università di psichiatria lo usano per far vedere come erano allora i malati.
Senta Berengo, lei quando è arrivato che impressione ha avuto? Si aspettava di vedere quella situazione?
E allora, Gorizia era stata la prima che c'era Basaglia. Era già molto meglio, perché lui dal primo giorno che è stato direttore ha incominciato i cambiamenti, non dopo un mese, due mesi del primo giorno. Invece Firenze, che abbiamo fatto dopo, è stato sconvolgente, perché era il peggior manicomio. Firenze, città civile, grande cultura, era il peggior manicomio dell'Alta Italia, il peggiore. Giù al sud non li abbiamo fatti perché erano ancora peggio. E quindi è uscito il libro e è finita così.
Comunque devo dire che le fotografie hanno una forza espressiva incredibile, ancora adesso.
L'importanza della fotografia è questa, in questi casi. Adesso la fotografia è finita, perché con l'intelligenza artificiale faranno dei falsi terribili. Fanno già col Photoshop dei falsi terribili, ma poi con l'intelligenza artificiale diciamo ciao alla fotografia.
Però nei giorni scorsi ho intervistato Fontana, lui ha detto di no, che per fare la fotografia ci vuole l'intelligenza umana.
Allora io ero, ci siamo visti alla inaugurazione. Le foto di base sono belle, ma tante sono taroccate col Photoshop. Lui non la mette, ma...
Non lo ammette, no. Dice che quelli sono i colori della natura.
No. sono un po' forzata e lì. No, ma ad ogni modo rimane un grande fotografo Fontana.
Senta, ma perché dice così la morte della fotografia con l'intelligenza artificiale? Sarà possibile capire anche la differenza, no?
Hanno tutte false fotografie, situazioni che non sono, che non esistono. Ha visto quella arrestato Trump con le modelle.
Però sarà possibile distinguere, no? Se una foto è genuina o no?
Eh no, obbligandogli a dire che è genuina, ma anche col Photoshop le cambiano. Le cambiano, levano i pali, aggiungono i pali, levano le macchine, ma nessuno lo dichiara che è taroccata. In America, se una foto è taroccata, sono guai, licenziati in tronco.
E qui da noi no, invece.
Poi da noi se ne fregano. Perché se taroccano una fotografia e lo dicono, fanno un'interpretazione della fotografia, mi va benissimo, però se non lo dichiarano e nessuno lo dichiara, quasi nessuno.
Questo poi diventa pericolosissimo per le foto di cronaca,
certo.
La guerra,
certo.
Diventa uno strumento di propaganda.
Appunto, tutto.
Cada día que me enamoro. Del cuarto, de la panadera, de la que vende los billetes en el metro, de la barrendera, cada día que me enamoro.
Tú la vecina del patio, yo nunca te dejaría. Tú mi vecina de arriba, por ti yo me descabrizaría. Viva tú, viva tú la Marelu, viva tú. Viva tú, viva tú, viva tú la Marelu, viva tú. Tú mi vecina en lo alto, tú la del séptimo cielo. Mi vecina en la esquina, me alegro cuando te veo. Viva tú, viva tú, viva tú la Marelu, viva tú. Viva tú, viva tú, viva tú la Marelu, viva tú. Tú mi vecina en lo alto, tú la del séptimo cielo. Tú mi vecina de arriba, me alegro cuando te veo.
Cada día que me enamoro. Esto me representa, es así. Pásame el WAP que me hago el vinilo. Esto me representa. Cada día que me enamoro.
Viva tú, viva tú,
viva tú,
viva tú la Marelu, viva tú. Viva tú, viva tú,
viva tú,
viva tú la Marelu,
viva la Marelu,
viva tú.
Viva tú, y tú, y tú, y tú. Cada día que me enamoro.
Manu Chao con le note di Viva Tu. Arriviamo a pochi secondi dal dover dare la linea al giornale radio di Popolare Network. Con Popsera ci risentiamo subito dopo, parleremo con un ospite del femminicidio avvenuto la notte scorsa a Foggia. Adesso però linea al giornale radio, noi ci risentiamo subito dopo con Popsera, tra poco. minuti, buonasera, bentornate e bentornati all'ascolto di Popsera qui su Radio Popolare. Riprendiamo la linea dopo il giornale radio di Popolare Network. Avete sentito gli ultimi aggiornamenti che vengono dal gabinetto di sicurezza di Israele riunito in questi minuti. Abbiamo sentito come sembra che si stia arrivando a un accordo su quello che sostanzialmente era l'intendimento di Benjamin Netanyahu, del primo ministro israeliano. Si avvicinano le parti tra il governo israeliano e il capo di Stato Maggiore dell'esercito per il piano di occupazione graduale della striscia di Gaza. Sostanzialmente quindi la linea di Netanyahu sembra che stia passando, vi daremo aggiornamenti comunque nei prossimi minuti da qui alle 20.30, da qui a fine puntata. Via WhatsApp al 331-6214013, tra l'altro ci arriva un messaggio in tema, anche se ambientato a Milano, in particolare a Piazza Duomo. Mauro ci scrive chiedendoci di ricordare il presidio giornaliero per Gaza, che viene fatto ormai da diverse settimane, tutte le sere a Milano dalle 18.30 alle 19.30, presidio in solidarietà con la popolazione massacrata della striscia di Gaza. Noi ringraziamo Mauro per questo messaggio e tutti coloro che sono interessati sicuramente domani potranno tornare in Piazza Duomo dalle 18.30 alle 19.30 per la popolazione della striscia. Vi aggiorneremo quindi da qui a fine puntata su cosa emergerà entro le 20.30 dalla riunione del gabinetto di sicurezza israeliano sui piani di occupazione dell'esercito di Tel Aviv, ma come vi preannunciavo prima del giornale radio, adesso noi veniamo in Italia e ci occupiamo di una delle notizie principali di oggi dall'Italia, ossia quella di questo femminicidio avvenuto la notte scorsa a Foggia. Una donna, si chiamava Hayat Fatimi, era di origini marocchine, aveva 46 anni, è stata uccisa a coltellate dall'ex compagno, una vicenda che ci è sembrata particolarmente emblematica e grave, perché Hayat Fatimi aveva denunciato il suo ex compagno, doveva essere protetta dalla normativa del codice rosso, ma evidentemente le cose non hanno funzionato. Lei era anche seguita da un centro antiviolenza che l'aveva accompagnata in questi ultimi tempi, in cui si era vista riconoscere, aveva visto il suo compagno ricevere da parte della procura di Foggia un divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico, che però non è stato eseguito. Quest'uomo aveva ricevuto una custodia, un ordine di custodia cautelare in carcere, che però anche questo non è stato eseguito, e quindi purtroppo poi si è verificato il femminicidio di questa donna la notte scorsa. Il suo aggressore, il suo femminicida, è stato poi fermato oggi nel pomeriggio nei pressi di Roma, dopo che si era dato alla fuga. Noi adesso abbiamo in linea con noi in diretta la coordinatrice del centro antiviolenza di Foggia, a cui Hayat Fatimi si era rivolta in questi ultimi tempi. Buonasera Francesca Vecera.
Buonasera.
Buonasera quindi a lei, coordinatrice del Centro Antiviolenza Telefono Donna di Foggia, e voi avevate seguito appunto questa donna fin da quando vi ha raccontato che era vittima di violenza domestica, l'avevate anche convinta a denunciare l'uomo che più volte l'aveva maltrattata. Che cosa ci può raccontare di lei, Francesca Vecera?
Allora, la signora, innanzitutto buonasera e grazie, è venuta da noi per avere un supporto e grazie alla brava operatrice che ha incontrato, che è stata molto attenta ai vari segnali, abbiamo poi portato la donna a sporgere denuncia, perché non era possibile tenere la situazione, non era possibile tenerla sotto controllo. Ahimè, tutto quello che il CAV ha fatto, sia con Fatimi che quello che ha scritto poi per la magistratura, sembra aver portato però a nulla, nel senso che Fatimi è morta, e questo per noi è un grande dolore, perché ovviamente noi abbiamo fatto una valutazione del rischio, il metodo SARA, a giugno 2025, nella quale prospettavamo il rischio di femminicidio, perché c'era un'escalation di violenza molto alta. Ma sembra che voi avete raccontato e si sta dicendo in giro che ci fossero degli ordini di misura cautelativa, sì, nei confronti di Fatimi, ma noi neanche la signora ne era a conoscenza, questo lo posso dichiarare apertamente, perché la donna il 23, a fine luglio, insomma, aveva richiamato la polizia perché lui si era avvicinato alla sua abitazione, ma non avevano potuto fare nulla perché non c'era nessun ordine restrittivo nei suoi confronti. Quindi questo per me è una dissonanza rispetto a quello che si dice in queste ore.
Ecco, perché voi avevate, diciamo, presentato una vostra valutazione alle forze di polizia, avevate...
È il SARA.
Ecco, ci spieghi che cosa avevate scritto in questo, immagino sia una documentazione scritta.
Il SARA praticamente manifestava proprio questa escalation altissima, questa pericolosità, era una situazione da mettere in sicurezza, cioè da far mettere in sicurezza lui, perché la donna, insomma, aveva la sua vita, e non è giusto che siano le donne a dover pagare per reati commessi dagli uomini, insomma.
Ecco, ma come avviene questo tipo di comunicazione? Cioè, il centro antiviolenza si rivolge direttamente alla procura, alla questura? Cioè, finisce nelle mani di chi questa vostra comunicazione?
È stata la questura a fare una richiesta su aggiornamenti sul caso, perché avevamo già avuto una prima richiesta a maggio, e noi avevamo fatto in quel periodo la valutazione del rischio, oltre all'aggiornamento abbiamo inviato anche la valutazione. Comunque, quando reputiamo che il rischio è alto, inviamo anche in procura le valutazioni se reputiamo che c'è un pericolo di vita, insomma, non ci fermiamo soltanto se c'è la richiesta, ecco.
Ecco, però questa vostra valutazione non ha ricevuto, non so come dovrebbe funzionare in questi casi.
È giusta attenzione. Sì, penso che la nostra valutazione sia caduta in vano, visto il risultato, insomma.
Eh sì, perché appunto raccoglievamo oggi, abbiamo anche voluto chiamarvi per questo motivo qua, Francesca Vecera, voi raccontavate come... avete fatto sostanzialmente tutto ciò che fosse umanamente possibile per cercare di aiutare questa donna, questa vittima, però poi nonostante appunto, almeno adesso qui entriamo appunto nel campo di quello che lei diceva, voi non avete avuto poi riscontri materiali di queste risposte, però insomma... almeno da quello che è poi filtrato durante la giornata dalla Procura di Foggia, sembra che ci fossero state prese delle misure, ma non fossero state, come dire, riconosciute delle misure per tutelare questa donna, ma poi non fossero state eseguite. Come mai? Come possiamo immaginare il motivo per cui non è poi successo nulla che abbia potuto proteggere questa donna?
Allora, io non so dare una risposta oggi a questa domanda, perché per noi è follia pura, cioè dire che non è stata possibile un'esecuzione, ma io ribadisco che noi, da quello che la signora stessa ci aveva raccontato, ha raccontato all'operatrice che seguiva il caso, lei non ha, cioè, fino alla parliamo del 20-25 di luglio, non c'era e non era stato emesso nulla nei confronti di questa persona, perché la signora non era stata comunicato nulla. Quindi questa discrepanza io la voglio iniziare anche a capire tra quello che si dice è quello che realmente la signora ci ha detto all'epoca. Io credo fermamente che se la signora avesse saputo che c'era qualche ordine, anche perché lui il 22 di luglio è stato avvistato nuovamente, la signora ha chiamato comunque le forze dell'ordine perché era nuovamente sotto casa della signora.
Quindi lei allora era tornata anche a rivolgersi a voi. Tra l'altro, rispetto a questi elementi, tra le cose che emergevano appunto in giornata, c'era il fatto che il braccialetto elettronico, la misura, diciamo, di controllo di questo uomo violento, non fosse stata messa in atto per non meglio precisati problemi tecnici. Io non so se voi avete mai avuto esperienza di casi analoghi in cui non è stata poi messa in atto una misura di questo tipo per problemi tecnici non meglio precisati. Cosa possono essere questi problemi?
Non ho questa esperienza, abbiamo l'esperienza dei braccialetti che non hanno funzionato. Quello sì, l'esperienza di braccialetti che non hanno suonato.
Però in questo caso dovrebbero poi scattare delle contromisure.
Lo so, in questo caso il problema è che non c'è stata proprio emissione del braccialetto, però io ribadisco, per noi sono discordanti rispetto a quello che noi e il nostro vissuto, insomma, il vissuto della signora defunta.
Secondo voi che cosa resta appunto di questa triste vicenda, avuto appunto l'epilogo peggiore, che cosa rimane appunto del fatto che abbiate
rabbia e incapacità di darci risposte, perché noi possiamo a questo punto scrivere anche l'impossibile, ma se poi non ci sono...
Non la sentiamo più bene, Francesca Vecera, non so, c'è qualche problema sulla linea forse.
La rete un'attività forte da parte anche della magistratura, noi non sappiamo che cosa possiamo, cioè noi non possiamo mettere in sicurezza le donne di per sé se la magistratura non ci aiuta a farlo.
Ecco, non so se vuole appunto anche lanciare un appello in chiusura di questa nostra intervista, dove bisogna lavorare per fare in modo che, dopo che sono successe tutte le cose che appunto sembravano essere andate nella direzione di tutelare il più possibile questa vittima di violenza, poi che cos'è che non ha funzionato e quale appello volete lanciare dal vostro centro antiviolenza?
Allora, un appello a tutte le donne, rivolgetevi comunque ai centri antiviolenza, questo va continuato a dire, perché noi siamo lì per proteggere le donne e per darle supporto sempre e comunque. Quello che voglio dire è che la rete deve considerare di più il centro antiviolenza, non quando arrivano soltanto i femminicidi, cioè oggi si sta parlando tanto di Fatemi, tanto di questo caso, però poi i centri antiviolenza vengono lasciati soli, allora questo non va bene, le donne hanno bisogno di un costante sistema di protezione. Questo caso lo dimostra.
Grazie a Francesca Vecera per essere stata con noi questa sera e auguriamo buon lavoro a voi di Telefono Donna.
Grazie e buon lavoro anche a voi.
Grazie. Francesca Vecera, coordinatrice del Centro Antiviolenza di Foggia, Telefono Donna. Con lei abbiamo parlato del femminicidio di Hayat Fatemi, questa donna di 46 anni che è stata uccisa la notte scorsa dal suo ex compagno, era seguita da questo centro antiviolenza di Foggia, ma non è bastato per salvarle la vita.
Più buoni, voi che di voi vi dite più civili, voi che da voi vi imbellettate di cultura, noi che di noi premiamo la paura, per paura dell'altro con noi vi porteremo dalla parte del torto. Né destra né sinistra, solo potere d'acquisto, saremo il vostro specchio dalla parte del torto. Voi complessisti pacifisti, voi santi ecologisti, noi vi prenderemo anche la parte del torto. Voi lettori forti, voi vini naturali, omologati individuali, siete parte del torto. Per voi aboliremo l'ignoranza, noi che da noi della scuola faremo scorciatoia, noi che per voi vi libereremo d'ogni vincolo e noia. E se sei razzista, e se sei sessista, che problema c'è? Dalla parte del torto. Detassati, ignoranti, egoisti, opportunisti, tutti a cuor contento, dalla parte del torto. Tutti brutti e sinceri, quando saremo tanti, quanto saremo veri, dalla parte del torto. Culturale che voi dite che da fare, noi ve lo togliamo, anzi meglio vi diciamo che è inutile pensarci. Siete belli già così, sì proprio così, tutto basso istinto, nella legge del più forte non c'è parte del torto. Né competenza o scienza, né buona coscienza, lo spirito di patria è risorto dalla parte del torto. Voi buonisti, voi sinistri, ottimati appena nati, siete più sinceri nella parte del torto. Voi tutti nichilisti, voi passioni tristi, noi vi abbiamo preso anche la parte del torto. Finché saremo tanti, finché saremo tutti, finché saremo tutti. Parte del torto, tutti parte del torto, tutti parte del torto. Torto contro torto, non c'è parte del giusto. Torto contro torto, non c'è parte del giusto. Non c'è parte del giusto, tutti parte del torto. E non c'è parte del giusto, tutti parte del torto, non c'è parte del giusto, tutti parte del torto, non c'è parte del giusto. Non c'è parte del giusto.
La parte del torto, Vinicio Capossela, qui a Popsera alle 20:08 minuti. Completiamo questa pagina di trasmissione che abbiamo scelto di dedicare ai diritti delle donne con un'intervista. Oggi è venuta fuori la notizia che Partito Democratico e CGIL, tra gli altri, hanno contestato questa decisione del governo Meloni, del Consiglio dei Ministri, che ha impugnato, ha fatto ricorso alla Corte Costituzionale contro una legge regionale approvata da poco dalla Regione Sicilia, una legge regionale che aveva deciso di riservare dei concorsi a medici non obiettori di coscienza per garantire quindi il diritto all'aborto, all'interruzione volontaria di gravidanza alle donne siciliane in un territorio, quello della Regione Sicilia, dove questo tema è particolarmente problematico perché ci sono ospedali di intere province che non hanno nemmeno un medico che sia disposto a praticare l'interruzione volontaria di gravidanza nel rispetto di quanto prevede la legge 194. Eppure il governo Meloni ha deciso di fare ricorso appunto contro questa legge votata dal Consiglio regionale della Regione Sicilia, regione peraltro guidata da Renato Schifani, quindi un esponente anche del centrodestra, eppure appunto il governo ha scelto di impugnare questa decisione della regione. Oggi sono arrivate quindi le contestazioni contro questa decisione del governo Meloni e noi abbiamo sentito Laura Onofri, che è una giurista tra le fondatrici del movimento femminista Se non ora quando, l'intervista che vi facciamo ascoltare è a cura di Andrea Monti.
Io penso che sia un'ottima legge in una regione come la Sicilia, in cui il problema degli obiettori è un problema, perché chiaramente fa sì che molte donne debbano andare in altre regioni a praticare l'interruzione volontaria di gravidanza, perché appunto non è possibile farlo non in tutti gli ospedali della regione. E questo contro la legge stessa 194, che prevede che sia la regione a far sì che l'interruzione volontaria di gravidanza sia garantita in tutta la regione e in tutte le strutture. C'è l'articolo 9 della legge 194 che esplicitamente vieta l'obiezione di struttura, quindi ogni struttura si deve dotare degli strumenti necessari, quindi anche di far sì che non ci siano solo medici obiettori per poter praticare l'interruzione volontaria di gravidanza. Quindi questo provvedimento della Regione Sicilia mi sembrava assolutamente opportuno e in linea anche con quello che dice la legge, che la regione deve far sì che non ci siano problemi, ostacoli all'interruzione volontaria di gravidanza, perché si creerebbe appunto un'obiezione di struttura proprio che la legge vieta. Detto questo, il commento, diciamo, politico rispetto al Consiglio dei Ministri che ha impugnato la legge, e quindi la legge sarà al vaglio della Corte Costituzionale, secondo me rientra appunto in un disegno politico di questa destra, che a parole dice di non contrastare la legge 194 e dice che insomma la legge 194 non sarà mai toccata, non sarà mai abolita, ma di fatto non solo in Sicilia ma in tutte le regioni, e specialmente nelle regioni governate dalla destra, sta cercando in tutti i modi di ostacolare la piena applicazione della legge, perché di questo parliamo, applicare la legge nel modo corretto per far sì che ogni donna abbia la possibilità di scegliere, di autodeterminarsi e quindi di poter accedere a strutture pubbliche in cui possa fare un aborto sicuro e in piena appunto sicurezza anche sanitaria, non dovendosi sobbarcare lo spostamento, il trasferimento in altre regioni o in altre strutture non vicine alla sua residenza, che fanno sì che questo comporti dei problemi molto grossi, ecco, per tutte le donne che hanno deciso di abortire. Secondo me, ideologicamente la destra, e lo si vede in tante manifestazioni, in tanti provvedimenti che vengono fatti, specialmente nelle regioni appunto governate dalla destra, è ideologicamente contraria alla legge, e questo come dire, lo possiamo contare, lo possiamo assolutamente vedere, capire dai provvedimenti che vengono assunti in quelle regioni. Le faccio l'esempio della regione Piemonte, dove io abito, in cui noi abbiamo da pochissimo vinto un ricorso al TAR rispetto all'introduzione di una stanza d'ascolto all'ospedale Sant'Anna, che è il più grosso, uno dei più grossi ospedali in Europa, ostetrico-ginecologico, e in cui si praticano tantissime IVG all'anno, ed era stata inserita con una convenzione fra l'ospedale e un'associazione antiabortista una stanza d'ascolto, questo per indurre in pratica le donne a non abortire, anche se come dire, la legge era infiocchettata dal fatto che si voleva aiutare la maternità, ma questo non è. Ecco, quindi noi poi, io sono la presidente di Se non ora quando Torino, insieme alla CGIL abbiamo proposto un ricorso che abbiamo vinto circa un mese fa, e quindi attualmente la stanza d'ascolto è stata chiusa, però ci sono tantissimi altri provvedimenti in questa regione, ma come in questa regione in tante altre, in Liguria, nelle Marche, in Umbria, che ostacolano la 194, perché ideologicamente la destra è contraria a questa legge. Non può abolirla, perché ci sarebbe secondo me una sollevazione popolare, perché anche molte donne che magari votano a destra capiscono che invece è una legge di civiltà, è una legge che abbiamo da tanti anni, che funziona, cioè che funzionerebbe bene se si approntassero tutte le misure che sono previste nella legge.
È interessante che in questo caso una legge come quella siciliana venga approvata in una regione dove quantomeno il presidente è di destra.
Io credo che questo provvedimento sia risultato necessario proprio perché in Sicilia, addirittura in alcune province, siamo al 90% di medici obiettori, dalle percentuali insomma che abbiamo, no? Quindi è una situazione insostenibile.
Quindi
anche
lei
per loro
è una situazione talmente catastrofica che hanno dovuto fare qualcosa.
Esattamente.
Gente olha pro céu, gente quer saber o gente é o lugar de se perguntar o das estrelas se perguntarem se tantas são cada estrela se espanta a própria explosão gente é muito bom gente deve ser o bom tem de se cuidar de se respeitar estão no olhar de alguém que o amor te elegeu pra amar. Marina, Betânia, Dolores, Renata, Leilinha, Suzana, Dedé. Gente viva brilhando estrelas na noite. Gente quer comer, gente quer ser feliz. Gente quer respirar. Gilberto, João. Gente é pra brilhar, não pra morrer de fome. Gente deste planeta do céu de anis. Gente não entendo, gente nada nos vi. Gente espelho de estrelas, reflexo do esplendor. Se as estrelas são tantas, só mesmo amor. Maurício, Lucila, Gildásio, Ivonete, Agripino, Gracinha, Zezé. Gente espelho da vida, doce mistério. Gente espelho da vida, doce mistério. Gente espelho da vida, doce mistério. Vida, doce mistério. Vida, doce mistério. Vida, doce mistério.
Gaetano Veloso, Gente, ci ha fatto ballare un pochino, ci ha distratto un pochino oggi, che tra l'altro è il giorno dell'83esimo compleanno del cantautore brasiliano. Abbiamo ascoltato questo suo brano per rendergli omaggio, per augurargli buon compleanno. Adesso però torniamo in questa ultima parte, in chiusura di Popsera alle 20:20, a parlare della notizia con cui abbiamo aperto questa puntata, vale a dire la riunione del gabinetto di sicurezza israeliano, che si è riunito questa sera per discutere del piano di occupazione della striscia di Gaza, questo piano annunciato nei giorni scorsi da Benjamin Netanyahu, che ha incontrato a parole però parecchie opposizioni. Ci sono anche delle proteste in corso in queste ore della società civile israeliana nelle città, però adesso veniamo un po' a quelli che sono gli aggiornamenti su quali sono le cose che emergono da questo incontro. È tornato con noi in studio Shauki Senussi. Buonasera Shauki.
Buonasera Luca. Intanto la riunione, da quello che si è capito, è ancora in corso, però sta uscendo qualcosa sia sulla TV di Stato sia sui siti dei giornali. In pratica si sta andando verso il sì al piano di Netanyahu, con qualche piccola modifica. Ricordiamo che il piano di Netanyahu è l'occupazione totale della striscia, mentre l'esercito preferisce l'accerchiamento della striscia.
Ecco, sappiamo qualcosa su, ecco, che tipo di accordo stanno discutendo?
L'accordo è che poi ovviamente prende tutto con le pinze, perché sono fonti che vengono citati dai giornali, dai siti online, dai principali giornali. È quello di comunque sì al piano di Netanyahu, l'occupazione sarà graduale. Ovviamente la prima condizione è l'evacuazione di Gaza City, l'accerchiamento di Gaza City, non più l'accerchiamento della striscia ma di Gaza City, perché loro sono sicuri che è lì che si trovino gli ostaggi. A quel punto lanceranno un ultimatum a Hamas per dire dovete disarmare, dovete chiedere la resa, deporre le armi e rilasciare gli ostaggi. Questo è quello che sta filtrando. Però diciamo che è una fonte abbastanza credibile, perché sto leggendo Ares in questo momento, l'IDF emette un avviso di evacuazione per i residenti di Gaza City. Questo ancora prima del via libera di questa nuova fase nei massacri nella striscia di Gaza. Hanno già l'IDF emesso questo ordine, chiedendo alla popolazione di Gaza, sono 1 milione, di lasciare alcuni quartieri della striscia di Gaza City, di lasciare i loro quartieri e dirigersi verso sud.
Quindi è un elemento in più che sembra appunto confermare che si vada un po' in questa direzione.
E un elemento in più, ricordiamo la notizia principale oggi, oltre ovviamente a questa riunione, che Netanyahu ha parlato con Fox News affermando che non è nell'intenzione di Israele di occupare per sempre la striscia di Gaza, sconfiggere Hamas, liberare gli ostaggi e poi consegnarla a un'autorità, qualcuno dice un'autorità araba, però non ha specificato né tempi né come. L'abbiamo detto anche nel GR che in questo momento il vertice dell'esercito ha due opzioni: o eseguire gli ordini, se da quello che abbiamo capito il capo di Stato Maggiore Zamir, che è un uomo di Netanyahu l'ha messo lì, avrebbe accettato il piano anche se contrariato, perché comunque il rischio è grosso, hanno fatto delle simulazioni e c'è il rischio sia per gli ostaggi sia per i soldati israeliani. E come dicevo, hanno due opzioni: se hanno mal di pancia, quello di eseguire oppure di dare le dimissioni. Comunque per il momento non c'è ancora un comunicato ufficiale. Potrebbe Netanyahu parlare anche in serata per annunciare all'opinione pubblica, ai cittadini israeliani, illustrare questo piano, e però per il momento si continua a morire nella striscia di Gaza.
Esatto, in chiusura proprio Sciauchi, come ultima cosa volevo chiederti ancora di così riassumerci le ultime notizie di giornata sulla striscia di Gaza, su che 7 agosto è stato per la popolazione palestinese, per quello che sappiamo.
Allora, 7 agosto è stato veramente drammatico, perché ci sono 4 bambini morti perché affamati, malnutrizione negli ospedali di Gaza City. C'è un altro bambino morto perché gli è caduto sulla testa un pacco, quelle che vengono lanciati
sì, dagli aerei.
E poi ci sono stati decine di morti, tutti a ricerca, come ieri è successo per il calciatore Suleiman Obeid, tutti quelli che vanno a chiedere pane, a chiedere cibo. A un certo punto inizia la rappresaglia e anche oggi siamo almeno a 100 vittime. Questo per quanto riguarda il numero delle vittime. E poi c'è la questione della malnutrizione. Oggi sono stati 2 rapporti che vanno nella stessa direzione. In questo momento 10.000 fino a 11.000 bambini, dopo lo screening che è stato effettuato da esponenti dell'ONU e dell'OMS, almeno 11.000 soffrono di malnutrizione acuta, quindi quella è l'anticamera della prima della morte.
E non vediamo come le cose possano prendere una piega diversa nell'immediato futuro, anzi il rischio è che peggiorino ulteriormente. Grazie Sciauchi Senussi per essere stato in studio con noi con gli ultimi aggiornamenti per quello che riguarda il gabinetto di sicurezza ancora riunito in questi minuti in Israele per decidere di questo piano di occupazione della striscia di Gaza. E con questi aggiornamenti arriviamo alla fine di questa puntata di Popsera. Vi rimando all'edizione delle 22.30 delle notizie di Radio Popolare per ulteriori novità. L'appuntamento con Popsera invece è per domani, subito dopo il notiziario delle 18.30. Un saluto, l'augurio di una buona serata e un buon proseguimento d'ascolto sulle frequenze di Radio Popolare. Da Luca Parena, ciao!